salutando il Vescovo. Sappiamo che ha avuto una notte in bianco perché è morto un suo carissimo Vescovo amico, Monsignor Boccaccio, quindi è stato a fare una preghiera, una veglia, poi ha viaggiato di notte, poi stamattina agli impegni pastorali, quindi siamo grati del fatto che sia qui con noi, nonostante queste difficoltà, questi imprevisti. E vi chiediamo scusa di questo breve ritardo. Facciamo questa preghiera per chiedere al Signore l'aiuto di vivere bene questo convegno, di capirne il significato profondo. E accanto al Vescovo c'è Don Adriano che ha organizzato questo convegno, che è responsabile della commissione della pastorale della famiglia della nostra diocesi. E poi abbiamo il nostro sindaco, il Salso Maggiore Massimo Tedeschi, che darà un saluto a tutti voi a questo convegno. E poi abbiamo due campioni, uno che è in corsa in questo momento, cioè che è in attività, Matteo Villani, poi vi spiegherà bene questo anno straordinario per lui. E diceva con molta soddisfazione che domani si laurea, quindi oltre ai risultati sportivi c'è quello della vita che forse è ancora più importante. E poi, lui è appena tornato dalle Olimpiadi, e poi c'è Suor Giovanna Picci, che è stata campionessa, poi ha portato anche la medaglia, mi diceva, se poi farà vedere, è stata campionessa di basket, e quando nell'apice della carriera è andata in convento, il suo allenatore ha detto: questo è il più bel canestro della tua vita. Scandalizzando tutti i giornali dell'epoca, lei ha lasciato tutto ed è entrata in convento e tuttora fa l'insegnante a Parma. Poi vi dirà la sua esperienza. Purtroppo la campionessa che aspettavamo, la Idem, che aveva dato l'adesione per problemi familiari, è dovuta andare in Germania, quindi all'ultimo momento ci ha dato forfè, ma rispettiamo gli impegni delle famiglie. Ci mancherebbe altro che un convegno delle famiglie, non fosse rispettoso dei drammi o delle situazioni difficili delle famiglie. Allora un saluto da parte del sindaco. Prima desidero ringraziare le famiglie della nostra parrocchia che hanno preparato l'ambiente, preparato anche una merenda per i bimbi, ma anche per gli adulti. E poi il contesto di questo convegno, che è l'emergenza educativa. Anche il nostro Presidente della Repubblica da qualche tempo va confermando al nostro popolo che uno dei problemi più seri del nostro Paese è il problema educativo e lo chiama emergenza, come c'è l'emergenza del lavoro, come c'è l'emergenza della sicurezza e altre cose. Quindi ci si situa in questo contesto. Ricordiamo che anche i vescovi della Chiesa italiana hanno preso questo tema dell'educazione, della formazione, come il tema portante dei prossimi anni. Allora ringraziamo anche il sindaco che ha voluto dare a tutti voi qui. Il signor sindaco è rappresentato un po' tutta la diocesi, non solo la nostra città o Fidenza, quindi è un segno anche bello.
Grazie Don Luigi per l'invito, saluto il Vescovo e tutti voi. Perché sono qua? Sono qua ovviamente innanzitutto per un dovere istituzionale, quando in questo caso un parroco mi invita, una rappresentanza della società di questa città mi invita, ovviamente il sindaco va. Però non è solamente un fatto di dovere istituzionale, sono vicino anche allo spirito di questo convegno in relazione a ciò che diceva adesso Don Luigi, e cioè l'emergenza educativa. Penso anch'io che nel nostro paese e anche nella nostra città qui a Salso ci sia bisogno di un forte impegno in quella direzione. Penso anche che tutte le istituzioni, sia quelle pubbliche, sia le associazioni religiose, sia Chiesa, tutti insieme debbano fare una parte importante in questo. L'emergenza educativa significa dare dei valori ai nostri ragazzi, ai figli, ai giovani, e anche riscoprire un po' anche noi stessi, che sicuramente non fa male, perché altrimenti c'è una disgregazione eccessiva, che ci dà sfiducia, che ci dà, non ci dà appunto quella necessaria forza di affrontare il futuro come invece sia a livello personale, sia a livello collettivo abbiamo bisogno che sia. Ecco, quindi la mia vicinanza è per questo motivo. È chiaro che rappresento un'istituzione, quella del comune, che è un'istituzione molto vicina alla gente, un'istituzione che cerca di fare il possibile, non fa ovviamente tutto ciò che sarebbe necessario, ma noi vogliamo farlo soprattutto in questo campo. Quindi si parla di tagli, ad esempio, si parla di risparmiare risorse finanziarie, non si può risparmiare, non si può tagliare niente, parlo per il comune, per tutto ciò che concerne il fatto l'istruzione e l'educazione. E l'altra cosa, la collaborazione, la stiamo attuando, a mio parere. È chiaro che ci sono dei valori comuni condivisi pur nell'autonomia delle istituzioni, però questa collaborazione io la voglio ribadire e rilanciare. Non abbiamo paura a collaborare, non abbiamo paura a richiedere collaborazione, ma le fa chi non collabora o chi non si mette assieme ad altri per andare avanti. Costoro fanno male. Non apparteniamo a questa categoria, noi qua non apparteniamo, e quindi questo penso sia la strada giusta. Ci dà fiducia, ecco, vedere un'assemblea così, qui a Salso, diocesana, alla domenica pomeriggio, così raccolta e così attenta, con esperienze che ci verranno dette, effettivamente a me e penso a tutti noi dà molta fiducia. Quindi auguro veramente a questo convegno un buon lavoro.
Grazie al Sindaco della sua presenza, delle sue parole di incoraggiamento. E adesso la relazione più importante che abbiamo affidato al Vescovo, sia perché nella diocesi è il maestro della fede e quando il Vescovo chiama il cristiano si deve interrogare sul come poter rispondere all'invito, e se siete qui è un segno molto bello. Ma oggi il Vescovo parla anche come esperto, perché è stato lui ad avviare, a nome dei Vescovi della Chiesa Italiana, l'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport. All'uscita trovate tanti libri, ce n'è uno, l'ultimo, a cui ha dato vita a nome dell'ufficio che presiedeva, appunto Parrocchie Pastorale del Turismo, dello Sport e del Pellegrinaggio, 2004. Qui troverete non solo la citazione di tanti libri, ma una panoramica di tutte queste problematiche. Allora ascoltiamo dal Vescovo in duplice veste, sia di pastore sia di esperto, alle spalle 7 Olimpiadi, se non sbaglio. Quindi è un uomo che ha vissuto a contatto con gli atleti, sia a livello pubblico, ma soprattutto a livello personale. E quindi ha colto degli aspetti che sui giornali non troveremo mai, che lui porta nella sua coscienza, nella sua memoria, quindi conosce il problema da vicino. Grazie, Eccellenza, di essere qui.
Vorrei innanzitutto salutare tutti voi con grande fraternità, con grande amabilità, trovarsi qui insieme, come sottolineava anche il Sindaco e ancora prima Don Luigi, come diocesi che si raduna per riflettere su questi grandi temi. Oggi, penso anche ieri, ma soprattutto oggi di grande rilievo, come è la famiglia, come è l'emergenza educativa, come sono i valori cristiani e lo sport in quanto strumento che potrebbe dare una mano, diciamo, alla soluzione di queste questioni così importanti, mi pare veramente un momento fecondo, oltre che utile e soprattutto ricco di prospettiva, ricco di prospettiva. Quando la Chiesa si raduna come facciamo noi oggi, non solo riflette una realtà, un presente, di cui ringraziamo il Signore, perché potreste anche voi essere rimasti a casa, invece avete accettato l'invito, che vuol dire che in voi è scoccato una scintilla positiva, collaborativa, responsabile, perché la nostra Chiesa sia sempre più in grado, pur nelle sue difficoltà, nella sua piccolezza, ma questo fa parte delle cose umane, siccome crede nella grazia di Dio e nella potenza del Vangelo di Dio, ecco che siamo qui proprio per rispondere a un disegno di Dio, a una volontà di Dio, che è quella di salvare la famiglia e con la famiglia tutti quelli che nella famiglia prendono sorgente e forza per la loro vita, quindi i nonni, gli ammalati, gli anziani, i genitori evidentemente, i giovani, i ragazzi, gli adolescenti e tutti quelli che insomma compongono le nostre, diciamo l'aggettivo, le nostre belle famiglie. Anche nella difficoltà le famiglie sono sempre belle, nel senso che vivono in profondità, anche nel silenzio, nel nascondimento, senza troppi proclami, quelle che sono, così dire, le quotidiane inquietudini della famiglia, le quotidiane sofferenze della famiglia, come le quotidiane speranze, che non abbiamo gli occhi strabici o gli occhi neri, no. Abbiamo gli occhi pieni di luce, che vedono bene la realtà, siamo persone che vivono un sano realismo. Sono anche contento che il Sindaco abbia detto che, nonostante i tagli per le situazioni che conosciamo, almeno per quanto riguarda Salso, alle famiglie sarà dato quanto e sapranno dare e anche i pubblici responsabili pubblici poteri. Io vorrei anche ringraziare il ricordo molto, molto cordiale, molto gentile che ha fatto Don Luigi del Vescovo Boccaccio, che è proprio morto ieri mattina mentre ero a Sars, mentre ero qui a partecipare al forum sul turismo del termale, e questa notizia che pure era attesa, nel senso che era malato, quindi per carità, però mi ha colpito nel profondo, essendo come il mio padre nella fede, e colui che mi ha generato, per così dire, a quello che è l'episcopato. Sapete, per diventare vescovo occorre uno che ci porta, e se uno non porta non si diventa vescovo, quindi è l'iniziatore di questo cammino lungo per arrivare a quello che poi il Papa ha suggellato con la sua scelta, certamente intenderlo. Quindi non potevo non scendere subito, anche perché purtroppo martedì, il giorno dei suoi funerali, forse saprete, sono fuori, sono a Lourdes e quindi non posso essere di qua di là, ho fatto una scelta che mi pare anche molto giusta. Grazie Don Luigi per questo ricordo e grazie anche alla vostra preghiera, perché anche quando si è vescovi forse c'è bisogno di più ancora del ricordo e della preghiera del suffragio in questo caso. Ringrazio anch'io i nostri amici presenti, oltre che il sindaco di salute evidentemente, anche i nostri due atleti. Purtroppo loro sono troppo giovani perché io li abbia conosciuti bene. Sole Vinci perché non ha partecipato, penso, alle Olimpiadi almeno. Quindi io seguivo soprattutto le Olimpiadi. E il nostro Matteo, il nostro perché è di Busseto, sapete che è di Busseto, Non lo sapete? Firenze Busseto, quindi è nostro, adesso da questo terreno, questa terra. Ecco, anche lui è troppo giovane perché era, vabbè, soprattutto a conoscerlo prima, quindi ringrazio comunque della sua fratella, della vostra presenza, e quello che tutti ci direte, perché cercherò di essere breve, se riesco di essere breve. Le cose sono tante da dire, come potete immaginare, essendo poi la prima volta in un convegno diocesano sulla famiglia, credo che un vescovo sia pieno di tante cose, quindi deve ordinarle un po' anche lui, perché no, altrimenti diventa un fiume in versione che bisogna adesso, un po' piena, ci siamo in grande crisi di acqua, ma comunque al di là dell'immagine, ecco, bisogna tenere sempre un grande ordine nel nostro modo di procedere delle cose, altrimenti anche le cose più belle diventano scipite, diventano brutte. un'altra parola di introduzione, voglio dire di elogio e complimenti a il nostro Don Adriano, che è responsabile diocesano. Di solito non si ringrazia mai chi lavora dietro le quinte, perché si pensa che sia dovuto.
Non è così?
Sì, sì. Quindi ringraziamo anche lui che ha, insieme con Don Luigi, in qualche modo ha reso possibile questo incontro. E un altro ringraziamento che sento di dover fare ai nostri sacerdoti, ho visto che sono qui tanti, i nostri preti sono sempre tanti, perché potrebbe essere anche di meno, bisogna sempre ringraziare il Signore di quelli che abbiamo. Quindi saluto molto con grande fraternità i nostri sacerdoti che hanno voluto essere presenti, insieme a con loro anche i diaconi, i religiosi e tutte le persone che in fondo sono nella vigna del Signore, come dice il nostro Papa, per vivificare, per dare incremento alla fede, alla speranza e alla carità. Bene, detto questo, non perché dovevo dirlo, ma perché mi stava a cuore dirlo, ecco, dirò alcune cose sul tema del nostro incontro. Non sarò esaustivo, il mondo non comincia adesso, grazie a Dio, e non finisce oggi, grazie a Dio, e quindi abbiamo tempo di millenni per approfondire questi problemi. Ma intanto cerchiamo di dire le cose che ci interessano di più. Anzitutto vorrei dire che la diocesi è impegnata sulle famiglie, come il luogo privilegiato di azione pastorale, di presenza pastorale, e di preservazione, conservazione e trasmissione della fede. Quindi per due ragioni fondamentali, direi. La famiglia, sulla quale la diocesi investe le sue migliori energie e forze, diventa importante, un luogo importante, una situazione di grande importanza per due ragioni. La prima, perché la famiglia, come tutti sanno, è quell'organismo che in qualche modo sostiene e definisce la nostra convivenza e come organismo in qualche modo esprime un disegno di Dio. La famiglia non è nata da se stessa, ma è nata dal cuore stesso di Dio. E questa origine divina della famiglia, possiamo dire così, in qualche modo la rende straordinariamente importante per tutto quello che è poi la vita dell'uomo, sia dal punto di vista umano, della sua crescita, del suo sviluppo, della sua realizzazione, e sia per quanto riguarda l'aspetto della sua santificazione e salvezza finale. Quindi la famiglia è di per sé importante, non è che in qualche modo noi la mettiamo in fila rispetto a delle priorità della gerarchia. La famiglia è per sua natura importante nel disegno di Dio e nella convivenza umana, nelle generazioni umane, cioè nella storia dell'uomo. Quindi credo che non ci sia bisogno di dire perché è importante, perché in qualche modo deve essere al primo posto nelle preoccupazioni di una Chiesa. La famiglia è di per sé, per sua natura, per il suo compito, per la sua missione, importante per se stessa, in quanto luogo di vita, in quanto luogo di affermazione di sé, di realizzazione di sé, del proprio essere al mondo come identità personale e quindi come costruzione, come evoluzione e costruzione della persona e come fine della persona, adempimento, compimento della persona umana. Pensate un po', anche solo rispetto a queste due o tre cose che ho detto, quanto è la responsabilità, la grandezza della famiglia, responsabilità e grandezza della famiglia, il suo valore indiscusso, indiscutibile, poi le forme, le modalità, i modi, che chiaramente sussistono in base anche all'evoluzione dell'umano e delle culture umane, ma la sostanza non cambia, quello che è la famiglia. E secondo luogo è importante per questa ragione, che non è secondaria, ma è complementare, è quella della trasmissione della fede. Ed è importante soprattutto in questo momento di cambiamento, di trapasso della famiglia, del ruolo, della tipologia della famiglia, del modello famiglia, che tutti voi penso già conosciate, sono discorsi chissà quante volte li avete sentiti, fatti, scambiati, quindi non invento nulla e non sto qui a raccontare cose nuove. Però voglio sottolinearne l'importanza e tenerle sott'occhio quando noi lavoriamo per la famiglia, viviamo, voi siete genitori, molti di voi sono genitori e quindi ancora di più vivete sulla vostra pelle quello che è, per così dire, la realtà oggi della famiglia rispetto a quella di ieri e possibilmente a quello che sarà domani. E dunque in qualche modo voi stessi siete un esperimento vivo della famiglia. Un esperimento vivo della famiglia, di tutte le problematiche che sono connesse alla famiglia e di tutte le prospettive che possono nascere dal come uno oggi prospetta la famiglia, come vive la sua famiglia. Ecco. E dunque, sotto questo aspetto, penso che non ci sia molto da aggiungere perché già avete in qualche modo siete arricchiti già di un patrimonio, ecco, di valori e di conoscenze. Questi due dunque ambiti di importanza, ecco, pur detti, pur accolti, condivisi, di fatto però, quando noi li colleghiamo con l'educazione, perché qui sta il punto, quando li colleghiamo la famiglia in quanto tale rispetto al progetto dell'educazione, della formazione dell'umano infante, dell'umano piccolo, dell'umano che cresce man mano, quindi nel suo tragitto educativo, quindi nel suo tragitto evolutivo, fino al compimento di una maturità, per così dire, dell'umano, ora qui c'è molto da dire, moltissimo da dire. E cosa in questo momento cosa mi sento di poter dire a voi? Anzitutto che la famiglia sia consapevole di questi problemi, del problema educativo. Spesso noi non ci accontentiamo, ma siamo quasi, per così dire, costretti a enunciare i problemi, no? Emergenza educativa. Poi vedere cosa ci sta dentro nella emergenza educativa diventa un po' più complicato. Cioè spesso ci fermiamo alla declamazione della questione, e ne facciamo un'enfasi, giustamente un'enfasi, poi di fatto troviamo invece più difficoltà a capire cosa vuol dire emergenza, Don Luigi prima si è fermato anche su questa parola, emergenza, e cosa vuol dire soprattutto emergenza educativa, collegando il termine emergenza con l'educazione. L'emergenza educativa è l'emergenza, questo è un dato abbastanza di comprensione, abbastanza comune, è certamente una situazione nuova, che prima non esisteva e oggi esiste. Ora deve capire come mai si è creato questo novum, no, questa novità, come mai, perché, da che parte viene, come si forma, come si costituisce, come si evolve questa novità dell'emergenza. Allora qui bisogna fare tutta una serie di analisi sul cambiamento che noi stiamo vivendo a diversi livelli, tra quello che è una epoca, chiamiamola così, di tipo contadino, tanto per intenderci, o tradizionale, un'altra parola che può essere utile, e quella che è invece la modernità, la postmodernità, quindi il cambiamento epocale, e voi come sapete nei cambiamenti epocali si sovvertono degli ordinamenti, si sovvertono delle modalità di vita, degli stili di vita, anche dei codici di vita. Il cambiamento è cambiamento, non è solo una parola tanto per dire qualcosa. Quindi allora l'emergenza nasce appunto perché viene meno una piattaforma, usiamo questa espressione, un blocco di valori condivisi, costituiti e indiscussi rispetto invece a quello che non c'è ancora ma che bisogna in qualche modo costruire. I nuovi valori in qualche modo rispondono a questo cambiamento culturale, sociale, economico, politico e via dicendo. L'emergenza si situa proprio in questa crisi, in questa crasi anche, no? In questo dialogo che si è creato tra il prima e il dopo, tra il prima e l'adesso, tra il prima e l'adesso e quel che verrà. Quindi, allora, bisogna avere una grande consapevolezza di quello che siamo stati, almeno diciamo così, io sono abbastanza vecchiotto, lo posso anche dire, come sono stato ragazzo io, come sono stato cresciuto nelle famiglie e nelle famiglie, come mi trovo adesso a vivere, evidentemente la mia posizione è un po' singolare, ma questi paralleli li posso fare benissimo. Quindi in qualche modo il prima, cioè da cui veniamo, deve essere chiaro a noi come siamo cresciuti, ed essere molto chiaro. Perché se non è chiaro da dove siamo cresciuti, penso che non riusciamo neanche a barcamenarci e a individuare da dove possiamo andare, no? Quali sono poi le mete, gli obiettivi a cui voglio giungere. Se io vi dico, se vi dicessi, cari miei signori e signore, qual è la famiglia che avete in mente? Qual è la famiglia che avete in mente? Qual è l'ideale di famiglia che avete in mente? Se avessimo tempo e modo, potremmo, ciascuno di noi potrebbe dire che la famiglia secondo me è questo, oppure non è questo, né quest'altro. Ecco, rispetto a che cosa? A dei confronti, sì, no? A dei confronti. Confronto a quello che in qualche modo era l'assetto, la struttura familiare, il modello familiare che in qualche modo ha avuto una lunghezza incredibile, lunghezza incredibile. Adesso non stiamo qui a fare tante, diciamo così, insomma, a soffermarci sulla storia della famiglia, ma evidentemente questo sconquasso della famiglia arriva dopo secoli di stabilità. No, per cui noi certe situazioni di oggi le abbiamo mai vissute, ma neanche nella memoria storica, no, dei nostri bisnonni o dall'indietro, non sussiste memoria di un cambiamento come è avvenuto adesso. La nostra, per così dire, crisi o impreparazione sta proprio in questo, che è la prima volta a memoria d'uomo, no, che la famiglia subisce un attacco, per così dire, nella sua unità, nella sua integrità, come ora. Questo è veramente l'aspetto più nuovo e anche più complicato, più direi critico di quando si analizza la famiglia. No. E allora, per farla in breve, conoscere bene il passato da cui veniamo e ricchi dei valori veri, perenni, di cui siamo portatori, produrre un modello di famiglia possibile. Attenzione, non facciamo gli onnipotenti o quelli che sanno già tutto e poi non fanno niente praticamente, ma adesso non voglio essere polemico con nessuno, neanche con chi pensa di poter offrire modelli diversi da quello che noi pensiamo come cattolici, ma certamente occorre che innanzitutto noi siamo convinti che la famiglia è un valore perenne, non legato a opinioni e culture, è un valore che nelle forme concrete, diciamo così, esterne e anche di comportamenti, di stili di vita, può cambiare e che comunque ha davanti a sé un modello da costruire e delle mete da raggiungere. I dati fondamentali della famiglia quali sono? È il fondamento della coppia, donna uomo, cioè, per esempio, non ci sono dubbi. Questa è la natura delle cose, anche qui da poi bisogna approfondire, ma vi do degli elementi di meditazione, se volete. Primo allora, fondato sull'amore e sulla generazione dei figli. Sono i due grandi fondamenti insopprimibili, insostituibili della grande tradizione cristiana, prima biblica e poi cristiana, della grande tradizione della Chiesa. No? E dunque su questo certamente non c'è molto da discutere se non all'interno di varie problematiche che sorgono evidentemente, perché siamo uomini, non siamo degli angeli e non siamo neanche dei demoni, insomma, siamo persone che vivono dentro in realtà difficile, pur avendo chiaro che cos'è la famiglia sotto questi aspetti, tuttavia poi ci si chiede come si vive l'amore tra due persone, maschio e femmina, come lo si costruisce, come evolve, eccetera, eccetera. Quindi, ma questo deve essere chiaro, il fondamento della famiglia, la prospettiva generativa della famiglia. Non si può essere famiglia senza figli in modo determinato, cioè intenzionale. Poi se ci sono dei problemi, questo è un altro discorso ancora. Ma la chiarezza di questi fondamenti non dovrebbe essere messa in discussione. Noi diciamo emergenza educativa, perché non voglio perdere la finalità per cui siamo qua. Emergenza educativa consiste soprattutto nel rapporto fondamentale tra quello che noi diciamo, tra l'autorità e quelli che sono, per così dire, l'altra faccia dell'autorità, che è l'obbedienza, per dire parole tradizionali ma estremamente moderne. L'autorità è normalmente impersonata e gestita, usiamo un verbo bruttissimo ma tanto per capirci, da quelli che sono i fondamenti della famiglia, che sono i genitori, sostanzialmente. Ecco, allora, il problema centrale rispetto a questo si chiarisce in questo modo: i genitori, consapevoli del loro ruolo di far crescere delle persone, dei figli, e quindi di impostare un itinerario di evoluzione, come in qualche modo intervengono, interferiscono sulla crescita, sviluppo, compimento dei figli. Ecco, l'educazione consiste nel far sì che i genitori sappiano in qualche modo interiorizzare, personalizzare da questa autorità importantissima, perché i figli possano avere costantemente, continuamente, un confronto accrescitivo con loro, pur restando nella loro identità. E questo è l'aspetto più difficile. Coniugare autorità e, dall'altra parte, l'obbedienza, la sequela dei figli. Quello che è il mondo degli adulti e tutto quello che sono i valori inerenti agli adulti, è quello che è la trasmissione di questi valori inerenti agli adulti alle generazioni che in qualche modo proseguono nella vita. Rapporto che normalmente e tradizionalmente si dice genitori-figli. Anche qui, evidentemente, nel cambiamento qualcosa non funziona più. Non funziona più. Che cos'è che non funziona più? Non funziona più anzitutto la trasmissione della conoscenza. E qui i problemi sono vastissimi, la trasmissione del sapere, del vivere, cioè il sapere vivere, non la conoscenza intellettiva, cognitiva, che quello abbiamo altre strade per raggiungere o per riuscire a comunicare o a trasmettere le conoscenze o i saperi, ma il saper vivere. Cosa significa vivere e il saper vivere? E allora qui entrano in gioco altri fattori, come la libertà, per esempio, come la capacità di dipendenza e interdipendenza. Non può un figlio pensare di crescere da solo. Cresce se è in dipendenza dei genitori. Cioè il rapporto con l'autorità è fondamentale, non è aleatorio, non al bibito. È fondamentale. Non c'è crescita, educazione dunque, se non c'è un riferimento all'autorità. Ecco, poi anche qui bisogna capire esattamente qual è la struttura dell'autorità e come questa autorità si realizza in quanto tale. Perché oggi va in crisi proprio questa capacità di essere autorità. Di essere autorità. Come esercito il mio essere padre, il mio essere madre, il mio essere docente, il mio essere prete sotto questo aspetto, no? Sono diverse formule, diverse modalità, meglio, di esercizio dell'autorità rispetto a chi in qualche modo ha bisogno dell'autorità per crescere. L'autorità non è per se stessa, sarebbe un potere se fosse per se stessa. E allora potremmo anche essere molto critici sotto questo aspetto. Ma l'autorità è fondamentale proprio per chi deve vivere, deve crescere, deve conoscere la vita, il sapere vivere, il sapere della vita, il sapere la vita, sapere la vita. Molte volte i nostri ragazzi non sanno da che parte pigliare la loro vita, non sanno perché sono al mondo, non sanno che finalità ha la vita, non sanno cosa devono fare per vivere, per cui vivacchiano, no? A brandelli, sono spaesati, sono smarriti, sono continuamente vaganti, no? Sono perduti spesso, appunto perché sono cresciuti senza autorità. Poco da fare. Ma questo non è una critica che facciamo, io faccio a voi o voi fate a me, cioè è un dato di fatto
che si constata guardando i ragazzi. Cioè, i ragazzi sono lo specchio esatto di quello che siamo noi e le nostre mancanze o le nostre virtù. E non può essere che così, questa è la natura, e non è la filosofia del diritto. Cioè, questa è la natura. Studiando la natura, la realtà della natura, si viene a sapere queste cose. Il sapere la vita, il sapere la vita, si viene a conoscere queste cose. E allora voi capite che il problema dell'emergenza educativa in qualche modo si definisce all'interno dell'autorità e dell'esercizio dell'autorità, all'interno di persone devono diventare grandi, devono diventare grandi. Quindi il problema del diventare grandi è collegato strettamente con come gli adulti esercitano la loro autorità. Non da soli, non si diventa grandi da soli, è solo l'albero che diventa grande da solo, è solo l'animale che diventa quello che è da solo, ma l'uomo non può diventare grande da solo, ha bisogno assoluto di innestarsi su un passato che è rappresentato dall'autorità, che gli consente questo confronto di guardare al futuro serenamente, senza togliere le difficoltà della crescita e dell'impatto con la realtà, perché questo non toglie nessuno, perché l'impatto con la realtà, quindi le difficoltà del crescere, sono necessarie al ragazzo, alla ragazza, comunque, insomma, a chi sta di fronte a noi, non chi è in simbiosi con noi, chi sta di fronte a noi. Il ragazzo, la ragazza, l'alunno, il rapporto, insomma, di cui ho stabilito prima, è il di fronte, o accanto, se volete, ma non in simbiosi o in confusione, perché sta in simbiosi è la confusione, già distinguersi per crescere. A questo punto allora diventa, già finito? Mi fermate via. A questo punto allora proviamo a, adesso taglio un po' tutto perché il tema chiede un inserimento dello spot, mentre mi diranno se qua siamo tutti qui a fare. No, allora è importante che ci sia un minimo di collegamento. Il nostro Matteo, come la nostra bici, che cosa? Giovanna, sono diventate così perché accanto a loro, oltre ai loro genitori, pazienza, avevano l'allenatore. La figura dell'allenatore è decisiva, assolutamente decisiva, non quindi superlatoria, aleatoria, probabile, no, è decisiva per la crescita e la realizzazione di un atleta, di uno sportivo. Senza allenatore non si va da nessuna parte, altrimenti è un dilettante come sono io, cioè così il bivacchio, cioè mi piace dire, fare sport, ma non è che poi sia chissà che cosa. Cioè, lo sport allora diventa quell'attività che è distinta dal gioco. Se volete capire lo sport, dovete distinguere subito quello che è l'attività giocosa, ludica, divertente, da quello che è l'attività sportiva. Non perché sono altro, ma sono anche insieme. Molte volte i ragazzi come lui, cioè l'atleta, quando chiedevano cosa farai, quando smetterai di fare quello che fai, molti mi rispondevano, quando smetterò di divertirmi a fare sport, cioè quando non verrà meno questo desiderio di essere in qualche modo contento e sereno dentro me nell'attività sportiva. Allora, la distinzione che in brevissimo, proprio in due battute, si deve fare tra attività ludica, giocosa, come fa il bambino, come facciamo anche noi quando facciamo una passeggiata, quando facciamo due calci al pallone, quando gli sposati giocano con quelli non sposati, cioè queste robe qua, insomma, oppure quando si fa il gioco nei bar o qualche altra cosa. No. L'attività ludica è intrinseca al vivente, perché anche il gatto gioca, gli animali giocano, per così dire, quindi anche l'uomo, per quanto ha in sé di animalità, gioca. E poi nell'uomo il gioco assume anche altre dimensioni molto importanti, che adesso non sto qui a delineare, ma che sono intrinseche all'essere stesso dell'uomo, dell'essere umano. Il gioco esprime la creatività, esprime la relazione immediata, esprime il gioco delle cose, tantissime dimensioni che abbiamo dentro. Si vede subito se un uomo ha giocato oppure no. Subito si vede.
perché la sua fisionomia assume delle caratteristiche proprio in base allo sviluppo in se stesso di questa dimensione giocosa e ludica. No, molte volte incontro persone che hanno un muso così lungo, ma non perché hanno la luna o perché sono andate storte qualche cosa, ma perché sono fatti così. Sono tristi, persone tristeggianti, no? Che vivono sempre sul tramonto di sé, non sono in grado di vivere tutta la giornata. La personalità ludica, giocosa, non è che non prende sul serio le cose, ma sa dare il valore alle cose. È molto diverso. Ma adesso non voglio approfondire i singoli ambiti. Lo sport invece si basa sul gioco, ma è altro perché interviene sul gioco perché noi diciamo la cultura o la razionalizzazione. No, la razionalizzazione. C'è un bellissimo brano che spesso cito quando andavo in giro a parlare di queste cose, che da Platone, pensate un po', quanto andiamo indietro. Questo grande straordinario personaggio che è Platone, in un appunto dei suoi dialoghi, dice così. Allora i suoi alunni gli chiedono: ma senta un po', signor maestro, lei che è così bravo, ci insegna tante cose belle, noi siamo ammirati, apprezziamo, non ci stancheremo mai di ascoltarlo, ma dici un po', qual è la differenza tra i salsesi e quelli che vengono dall'Africa, i marocchini? Adesso lo dico così, banalissimo, ma per farvi capire, no? Potrei dire i bergamaschi, ma vabbè, pazienza. Allora, il nostro Platone dice così: mentre gli ateniesi, attenzione, mentre i barbari giocano, gli ateniesi fanno sport. Mentre i barbari giocano, gli ateniesi fanno sport. Allora, qui è intuitiva la differenza, no? Per chi conosce un po' i barbari e chi conosce un po' gli ateniesi, no? Ma senza dividere in due schieramenti il mondo, ma è un'immagine per farci capire, no, la differenza tra sport e gioco. Comunque, vada come vada, adesso nei approfondimenti, lo sport è quell'attività umana che abbraccia tutte le facoltà della persona. Questo ragazzo, se vuole vincere i 3.000 siepi, che vi auguriamo di vincere la prossima volta, no, può vincere solo a una condizione, che mette in gioco tutta la sua persona, non solo i suoi muscoli, non solo la sua preparazione tecnica, non solo quello che gli suggerisce l'allenatore, non solo quello che può capire lui dentro di sé, ma in un istante solo, nel tiro di quanto fate voi? 3.000 secondi? 8 minuti, mette in gioco la sua persona, tutta la sua persona. Questo è lo sport. Cioè lo sport, dunque, è quell'attività a cui compete l'intelligenza, la volontà, i sentimenti, le emozioni, le sensazioni, la conoscenza, eccetera, eccetera, le relazioni. Perché lo sport è un'attività unitaria che richiede, perché si dice un'attività sintetica, perché abbraccia molte dimensioni dell'umano, molte competenze, molte conoscenze e molte dimensioni dell'umano. L'attività sintetica, no, di sintesi. Quando loro non sono in sintesi fanno brodo, insomma, cioè non fanno niente. Poi direi se è vero o falso. Allora, torniamo al nostro tema. Perché la famiglia interessa lo sport? Allora, come è scritto, come risorsa? Perché se la famiglia, nella sua grande investimento educativo, no? Nella sua grande progetto educativo sui ragazzi e sui figli, dice: quali sono gli strumenti perché in qualche modo come famiglia creiamo le condizioni e diamo la possibilità per far crescere minimamente armonico questo nostro figlio, questa nostra figlia? Ecco, tra le varie possibilità c'è lo sport, non è l'unico, per carità, non è che ci facciamo una predicazione di questo genere, ma è uno strumento ricco di valori, ricchissimo di valori, che aiuta nella sua molteplicità a far crescere la persona. L'attività sportiva, se fatta bene, non quella che fanno i ragazzi qui fuori, questo è gioco. I ragazzi che vengono all'oratorio, normalmente, quando vengono qui, fanno del gran gioco e va bene, perché ha le sue finalità, i suoi mezzi e i suoi valori. L'attività sportiva è un'altra cosa. Per fare attività sportiva occorre le regole messe in pratica, qualcuno che le fa osservare, la durata del tempo. Non perché faccio una partita, faccio dello sport, devo fare delle partite dentro allora, un'unità sportiva, una perduranza delle attività sportive, sotto la direzione del allenatore e sotto la direzione di un arbitro che mi fa osservare le regole, perché io tendo a non osservare le regole, io, non so voi, ma perché questa è la realtà dell'umano, e non è fatto per le regole, no, se le addossa, fa un patto per le regole, perché appunto raggiunge gli obiettivi. Bene. Allora, l'attività sportiva invece richiede la compartecipazione di vari elementi insieme. Con uno che ti orienta, ti dirige, ti corregge, con un altro che ti dice bene, corrisponde al patto che abbiamo fatto, che riguarda appunto le regole del gioco. Allora, emergenza educativa riguardo lo sport significa che, conoscendo lo sport, conoscendo io padre, io madre, io genitore, io docente, io prete, conoscendo le risorse, le potenzialità dello sport, le utilizzo dentro al progetto educativo, perché se non ho un progetto educativo, anche lo sport non serve a nulla in quanto educativo, perché lo sport in sé non è educativo in quanto sport, visto nella sua materialità, diciamo, diventa educativo dentro un'intenzionalità educativa, quindi dentro un progetto educativo. Io voglio costruire un uomo così e così, una donna così e così, e mi pare che per raggiungere l'obiettivo lo sport mi aiuta. Avete capito com'è la storia? Bene. Anche perché lo sport è una delle attività che ha bisogno di una verifica, come si usa dire. Cioè, mentre del gioco non si verifica nulla, o quasi, perché appunto per la sua natura di gioco, lo sport chiede di essere verificato. Ora ci voglio lo spogliatoio. Caro mio. Spogliatoio è importante. Lo spogliatoio è quel luogo magico, semisegreto, quasi clandestino, adesso sto esagerando, nel quale avviene proprio la ricapitolazione, diciamo, la ricapitolazione di quanto abbiamo fatto mezz'ora, un'ora, due ore di attività sportiva, secondo appunto le regole che ci sono date, le modalità che ci sono date, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, voi capite che questi profili, se noi li attraversiamo con un'etica, diventano straordinariamente utili a costruire l'uomo, e la donna, a costruirlo bene. E in termini, il bene dove sta il bene? Il bene in sé, ma il bene perché è sul percorso, non una volta, non una tantum, ma sul percorso virtuoso, questo è il bene dello sport. Cioè, il ragazzo che ha fatto sport, tu lo trovi nella vita, non, anche qui, tu capisci se un ragazzo ha fatto sport o se non l'ha fatto nella sua vita. Anche da adulto, anche adulto lo si ritrova. Perché lo sport ti dà una visione molto brillante della vita, molto fascinosa della vita, perché lo sport ti costringe a trovare le tue virtù migliori, tirarle fuori, no? Non usa le parole che usano loro, però evidentemente esprime... E quindi ti sprona a far emergere tutto quello che c'è dentro, in tutte le tue risorse. No? E queste risorse che hai dentro, non è che ti riesci e le guardi, ma le metti subito in attività facendo lo sport. Ora, se questo esercizio è prolungato e reiterato, tu ti trovi a avere una personalità che è proprio disegnata su questo modulo. Straordinario. La finalità, con il massimo dell'investimento, con l'aiuto possibile anche degli altri, con le collaborazioni, quindi se poi diventi capo d'impresa, con questo retroterra che tu hai coltivato per anni, ti aiuta molto a affrontare le difficoltà della vita. O sei un pasticcione o sei quello che costruisce. Di pasticcioni non abbiamo bisogno, di costruisce abbiamo bisogno. Di genitori che pasticciano sui figli, io ce ne salvi, ce ne scampi. I genitori che edificano i figli attraverso un ordine, un ordinamento verso delle mete, quello di cui abbiamo bisogno e di quello di cui siamo carenti. I valori cristiani, che è l'ultima parte, è un quarto delle cinque ore, Che bravo. Allora, purtroppo. Allora, io voglio finire che ho già parlato fin troppo. E vorrei dire un'ultima parola sui valori cristiani. Quello che ho detto finora va per i cattolici, i protestanti, i musulmani, i shintoisti, i buddisti, i sikh, tutti quelli che volete, a parte che anche i bogenser ridono nelle loro culture, sia ben chiaro, perché non è tutto quello, noi parliamo da occidentali, non dimentichiamo mai questo, che noi parliamo da occidentali, in cui c'è il logos, c'è il pathos, c'è tutto questo qua, no, quindi abbiamo i fondamenti nella cultura greco-romana, e siamo cresciuti, come dice il nostro Papa, dentro, senza lui chiesto, lui ci avevamo già, ma lui ci ha dato la forza per dirlo con coraggio. E quindi dobbiamo sempre tenere conto che parliamo da un punto di vista dell'Occidente. E quindi anche quello che ho detto prima, che vale per tutti, vale questa mia affermazione, anche qui con le debite poi distinzioni. Come distingue sempre, nega frequente. Questo è il principio fondamentale della logica. Allora, i valori cristiani. Quali sono i valori cristiani? Sappiamo bene quali sono. Il valore della persona è indiscusso e indiscutibile. E quando dico valore, faccio un'affermazione di grandi conseguenze. Uno che fa sport 10 ore al giorno, per esempio, se non ha il fisico adatto, se non ha quelle condizioni adatte, va contro la persona, per esempio, stando nello sport. Cioè lo sport deve essere configurato, iscritto, commisurato dentro la persona, tutto quello che è la persona, sia dal punto di vista fisico, emozionale, relazionale, eccetera, 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 e anche spirituale. Il valore della persona, il valore della libertà, il valore della coscienza, il valore della responsabilità. Sono tutti grandissimi fondamenti valoriali della famiglia, del soggetto singolo, della famiglia e dunque anche dello sport. Poi ce ne sono tanti altri, che non sto qui a fare l'elenco, ma questi sono quelli, diciamo così, strutturati o strutturanti, quelli che fondano la sostanza delle cose. Ecco, voi mettete in gioco tutti i valori della persona, che sono in gioco tutti i valori della persona, tutti i valori della libertà, tutti i valori della coscienza, tutti i valori della responsabilità, ma non uno distaccato dall'altro, ma uno che contiene l'altro collegato con l'altro, perché quello che è la straordinaria potenza del cristianesimo, della nostra cultura cristiana, è che dal molteplice si va all'uno, è l'uno che edifica le cose, non è il molteplice, ma è l'uno. Allora, da solo la persona non realizza la pienezza, da solo la libertà non realizza la pienezza, da solo la coscienza non realizza la pienezza, da solo la responsabilità non realizza la pienezza, tutte insieme, messe insieme, allora dall'io cosciente, consapevole e responsabile, ora si procede verso una perfezione, verso la maturità della persona che è tale, secondo Efesini 4, tanti tanti, la misura dell'uomo perfetto che è Cristo. I cristiani si riferiscono e si confrontano con la misura perfetta dell'uomo che è Cristo. E su questo finisco.
Allora, il Vescovo ci ha aiutato, ha preso sul serio il titolo del convegno e ci ha aiutato a capire il significato delle parole, dei termini, i loro collegamenti. Bisognerà ritornarci, magari lui ha scritto anche qualcosa, anche se poi ha parlato a braccio, ma magari il risveglio si potrà pubblicare a primo materiale da riprendere. Adesso chiediamo a Matteo, che fa i 3.000 siepi, se ho capito bene, e ci dirà come lui vive questa realtà, come ha cominciato, quanto è importante per lui lo sport, come lo inserisce nel suo progetto di vita, nei rapporti con gli altri. Ad esempio, è solo da pochi anni che gli sportivi studiano, grazie a Dio. Prima sentire parlare uno sportivo c'era da farsi, no, non il segno di croce, questo va bene, ma insomma, qualcosa del genere. No? Ricordiamo tutti da ragazzi quando qualcuno vinceva il Giro d'Italia e mandava a salutare la mamma e buttare giù la pasta, eccetera, queste cose qua. No? Oggi, grazie a Dio, c'è una una crescita, un accrescimento di cultura anche nel mondo sportivo, e questo vuol dire tante cose, per loro, per i loro figli, per il loro domani, per la proporzione delle cose, eccetera. Quindi grazie se ci dici qualcosa di quello che, compresi anche i tuoi rapporti che hai con altre culture, no? Essendo andato in Cina, non siamo più in Europa, ecco, cosa puoi cogliere di questo?
Innanzitutto grazie a tutti, io mi chiamo Matteo Villani, ho 26 anni e sono studente. Ho partecipato quest'anno alle Olimpiadi di Pechino, nei 3000 seti, e posso dire di aver coronato un mio grande sogno. Domani ne coronerò un altro, quello di laurearmi in medicina e chirurgia, per cui potete immaginare l'anno fantastico che ho vissuto. Vi ringrazio innanzitutto perché parlare di fronte a voi mi fa capire, prima di tutto a me, quello che ho vissuto in questo anno, in questi anni di fatica e lavori. E come seconda cosa, il fatto che questo convegno tratta di due fattori fondamentali che mi hanno accompagnato e continuano ad accompagnarmi durante la mia esperienza, e che sono la famiglia, quindi l'educazione che mi è stata data, e lo sport, l'esperienza di vita che ho fatto. Posso dire in maniera certa e ineluttabile che senza la mia famiglia, senza l'educazione che mi è stata data in questi 8 anni, io non sarei riuscito a ottenere quello che ho ottenuto quest'anno. Questo lo dico perché? Perché non tanto dal punto di vista dell'aiuto che mi hanno dato, di essere sempre stati presenti, ma tanto dal punto di vista dell'educazione, quindi di quello che mi hanno insegnato e di come mi hanno insegnato ad affrontare quello che sto facendo. E posso dire che, sembrerebbe un po' riduttivo, però posso dire due cose fondamentali che mi stanno aiutando. Il primo è che la mia famiglia mi ha sempre educato a chiedermi il perché faccio le cose. Il perché faccio le cose mi ha accompagnato in questi anni di fatiche, no? Di corse, di fatiche, di rinunce, in questi anni di medicina, no? E mi ha costretto a trovare sempre una risposta. E la risposta che mi sono sempre dato quando affrontavo le cose è che io voglio essere felice in quello che faccio. Cioè la felicità innanzitutto. Sembra un po' frivolo dire questo, però è quello che ci sta dietro che riempie di significato. Cosa vuol dire felicità? Felicità vuol dire avere la possibilità e capacità di esprimere tutto se stessi. Esprimere tutto se stessi vuol dire essere in grado di affrontare quello che si è deciso di affrontarlo. Uno dei grandi problemi che mi hanno preoccupato di più in questi 6 anni di medicina è stato il fatto di dire cosa voglio fare? Voglio laurearmi in corso e quindi diventare un nuovo medico chirurgo, oppure cercare di raggiungere un sogno, che è quello di partecipare a una semifinale olimpica. Posso dire di aver deciso per tutte e due. Perché? Perché decidere o l'una o l'altra cosa non mi rendeva felice. La felicità nell'affrontare la medicina è la stessa felicità che ho e che provo nell'affrontare la fatica quotidiana che mi ha portato poi a partecipare alle Olimpiadi. Vedere una persona che corre, cioè se noi vediamo una persona che corre, che fa fatica, che suda, non possiamo dire ovviamente che questa persona è felice, no? Perché se vedete corre una maratona come quella dei luoghi verdiani, oppure non sembra felice quando la vedete passare. Però il bello non è che la felicità non è data semplicemente nella prestazione, che può essere anche una, no? Per me è stata una serie di prestazioni che mi hanno portato poi alla semifinale olimpica, ma è il quotidiano, no? Se uno riesce a essere felice nel quotidiano, è felice tutta la vita. Non credo che il nostro Signore voglia che viviamo la nostra vita, siamo qua per soffrire, ma per essere felici. E porre sempre questa domanda, questo perché, cercare sempre di rispondermi tutti i giorni, e cercare quindi di essere sempre felice, è quello che mio padre, mia madre e la mia famiglia mi ha insegnato come prima cosa. La seconda cosa che posso dire è che cosa ci sta dietro questa felicità? Lo sport, come la medicina, come qualsiasi cosa che noi abbiamo affrontato, che può essere il lavoro, che può essere tutte le cose che noi sentiamo di, per cui sentiamo di essere qui. La felicità sta nel trovare il significato della cosa che faccio. E trovare il significato della cosa che faccio per me è stato rendermi conto che quello che faccio non lo faccio perché per rendermi migliore, ma perché mi è stata data. Le possibilità che ho avuto di poter studiare meglio la medicina, di correre così forte, non me ne sono date io, mi sono state date. E quindi mi hanno insegnato a ringraziare ogni giorno della grande fortuna che ho avuto. La decisione che ho preso di seguire tutte e due è nata anche da questo, la decisione di poter essere felice in tutte e due le cose e rendere testimonianti di quello che ho incontrato, no? La consapevolezza di poter essere felice, che questi doni, queste doti che mi sono state date, mi venivano dal Signore. E capite adesso la felicità, cosa voleva dire cosa vuol dire la felicità? Felicità vuol dire poter esprimersi al meglio e poter esprimere quelle doti, quella forza che il Signore ti dà. E questo, oltre che felice, ti rende anche molto libero, perché ti rendi conto che tu fai le cose per cui sei stato fatto, e quindi le scegli di fare. Nel momento in cui le scegli di fare, hai la piena libertà, non ti senti costretto, non ti senti obbligato a fare una cosa. La mia vita, in questi 6 anni, potete ben capire che è stata un frammezzarsi di studio, è obbligatorio per la disciplina medica, e 8 ore al giorno di allenamento. E se sono riuscito a laurearmi in tempo, cioè in corso, in 6 anni, vuol dire che le cose le facevo al meglio e le facevo bene. Ma l'affrontare quotidianamente questa fatica, questa sofferenza, non è stato un affrontare una sofferenza, ma l'ho fatto perché mi sentivo felice nel farlo. Ci sono stati periodi bui, ci sono stati periodi, insomma, in cui mi sono infortunato, in cui magari non andava bene un esame, eccetera. Però quello che mi ha fatto andare avanti in questa decisione è, primo, che l'ho deciso io di farlo. Secondo, che ero felice nel farlo. Quindi, in ogni momento della mia giornata, nella mia quotidianità, in questi 6 anni, questi 6 lunghi anni, è stato un ricercare la felicità e ricercare ed essere consapevoli del fatto che la forza che mi è stata data, le doti che mi sono state date dal Signore. Quindi era una vera testimonianza di quello che avevo incontrato e avevo capito, no? E quindi la seconda cosa che mi hanno educato a fare, ma in maniera indiretta tante volte, è stata quella di ringraziare. Ringraziare quindi il Signore. E raccontarvi un episodio che mi è venuto spontaneo. Quando sono entrato nello stadio olimpico, uno stadio enorme, 90.000 persone, io mi sentivo piccolo, vedevo la fiaccola olimpica, la che bruciava, vedevo i miei avversari, poi tutte le persone normali, persone come me, che venivano lì per esprimersi, no? E quindi non si possono neanche definire avversari, si possono definire compagni di avventura, che erano lì con me, no? Io mi sentivo piccolo, quasi spoglio, no? E mi trovo in quei 5 minuti prima di partire, in cui comincio a avere paura, una grandissima paura, no? E mi trovo un attimo a dire un gloria. Ma questo non è essere bigotti, è una cosa che mi è sorta spontanea, no? Un gloria perché? Non tanto perché il Signore mi facesse vincere, no, perché mi fosse data la possibilità di esprimere appieno quello per cui avevo lavorato tutti questi anni. Cioè, io ero lì come sintesi, come dicevamo prima, come sintesi. Non ero lì a far modo, ero lì a completare me stesso. E in quel momento lì, in quel momento di paura, io mi sono reso conto che ero la persona più felice di questo mondo. Cioè, ero lì davanti a 90.000 persone, come uomo, ad affrontare quello per cui avevo lavorato e che avevo deciso di... per cui avevo deciso di spendere tutta la mia vita, tutti questi 6 anni. Per cui... La famiglia, io mi parlo da educatore, non mi parlo da educato, non mi parlo da educatore. Io mi sento fortemente educato, in primis dalla mia famiglia, e poi dalla figura dell'allenatore. La figura dell'allenatore è stata introdotta prima. Lo sport è, come dicevamo prima, non è un gioco. Il gioco lo fai per essere sempre felice, perché sei felice mentre giochi, però non hai scelto te. Non ti rendi conto appieno di quello che hai scelto di fare, stai facendo. Lo sport deriva dalla decisione di fare quello che stai facendo. Non ne fai tante le cose nella tua vita. Io mi sono trovato a farne 2, ed erano anche troppe negli ultimi 6 anni. E ho deciso di fare questo perché mi rendevo conto che le mie possibilità mi portavano a fare questo. No? E ho trovato la mia competenza, ho trovato il modo di esprimere me stesso nello sport. Persone possono esprimersi nel lavoro, possono esprimersi in tante altre discipline diverse, l'ingegnere, l'avvocato, l'operaio, qualsiasi cosa. L'importante è che sia felice in quelle cose che fanno. Io mi sono trovato a esprimermi al meglio nello sport e nella medicina. E una cosa che voglio sottolineare, oltre alla famiglia, che è secondo me il primo livello di educazione che ti può essere data e che ti incanala in una maturità diversa, in una sensibilità diversa, è il ruolo dell'allenatore. L'allenatore si può vedere in 2 modi. Il professionista che ti dice quello che devi fare, quando lo devi fare, come devi farlo e quanto ci devi stare a farlo. Secondo, l'amico. Io posso dire di aver contato tutte e 2 le cose, sono stato fortunatissimo. Ho incontrato un allenatore che è il massimo in Italia adesso, e ho incontrato una persona che posso dire che aveva a cuore il mio destino, no? Avere a cuore il mio destino vuol dire che voleva che io fossi felice, riuscisse a esprimersi, fossi felice in quello che avevo deciso di fare. E in questo modo si è creato quel rapporto educatore-educato che non era soltanto unidirezionale, nel senso che non è che io dicevo sempre sì, ma poteva essere anche bidirezionale, nel senso che io imparavo da lui e lui imparava da me. Due amici si scambiano le opinioni, fanno un cammino insieme. E questa cosa, ho avuto la fortuna di incontrare questa cosa proprio in questo rapporto con il mio allenatore. Ed è stato un cammino di 6 anni, 6-8 anni, in cui ci sono stati alti e bassi, ma in due, sempre e comunque, ci siamo riusciti a saltare fuori. Sottolineo in due, perché da solo uno non si fa, è inutile. Uno può da solo girare a vuoto, non esiste che riesci a concretizzare appieno da solo le cose, perché dopo un po' ti perdi. Un amico che ti vuole bene ti dice, guarda, stai sbagliando. Guarda, non si fa così, secondo me non si fa così. Tu puoi anche incazzarti, puoi anche non starci a quello che ti dice. Però dopo ti rendi conto che lui te lo dice per il tuo bene. E allora ricomincia questo confronto che ti permette poi di arrivare a grandi risultati. Una cosa che voglio sottolineare è il fatto che questa sensibilità, questa felicità, la possiamo ottenere in tutti gli ambiti, in tutte le tipologie di sport e in tutti i livelli di sport. Io ho avuto la grande fortuna di vivere cose grandi, ho avuto la grande fortuna di fare mondiali, europei, di fare olimpiadi, quindi di fare un iter maturativo che mi ha portato a vivere al massimo, a livello professionistico, quello per cui potevo vivere, no? Però non esiste differenza tra, per esempio parlo del corridore che vive un'olimpiade e il corridore che vive una corsa, come la corsaccia, come qualsiasi corsa amatoriale che si può incontrare. Quello che uno vive è sempre lo stesso, vive per essere felice di quello che fa. Ed ecco, secondo me questo è la grande cosa che lo sport può insegnare, no? E che in qualsiasi modo tu lo faccia, in qualsiasi luogo tu lo faccia, la cosa che vivi è sempre la stessa. E questa la corsa ti aiuta molto in queste cose, cioè la mia disciplina del mezzo fondo secondo me aiuta molto perché è una disciplina che si fa singolarmente, non esiste gruppo, non esiste spogliatoio, sei da solo, nella tua fatica, nella tua rinuncia, nelle tue decisioni, nelle tue cavolate oppure nei tuoi successi, sei sempre da solo, però in questa solitudine ti rendi conto che sì, sei da solo. Come persona sei da solo, però c'è un contorno di amicizie, di persone che ti vogliono bene, senza cui questa cosa non riusciresti a tenerla, che ti permette di farla proprio. E lo sport, inoltre, introduce anche una comunicazione, capacità di comunicare, nel senso che la persona che fa sport è una persona che inevitabilmente porta, impara a comunicare con la persona che sta davanti. Per cui attraverso questa comunicazione si viene a creare un discorso di condivisione dello sforzo che si fa. Ma non solo con l'allenatore, ma anche con magari con gli amici. Quante volte mi sono visto dire di no a un invito a cena, oppure un sabato sera con gli amici, oppure la morosa che mi dice non usciamo mai perché sei sempre via, non è possibile andare avanti così. E io gli ho dovuto dire di no perché il giorno dopo avevo la gara, perché il giorno dopo avevo un allenamento, perché il giorno dopo dovevo vivere qualcosa che avevo deciso di vivere, no? Queste non sono state prettamente delle rinunce, anche se alla lunga pesano, devo dire che pesano. Sono state cose che ho scelto di fare e sentivo che dovevo fare. Se dovevo fare perché mi rendevano più consapevoli di me. Lo sport aiuta a essere più uomini alla fine. Aiuta a essere consapevoli di se stessi, perché è una decisione che tu hai, che tu porti avanti, e ti aiuta a comprenderti di più. Comprendere più vuol dire che tu ti rendi conto ciò per cui sei stato fatto e con il cuore di dono porti avanti. Grazie.
Se lo sport genera persone così mature a questa età, vale la pena, vale la pena, veramente. Bravo. Grazie davvero di queste cose. E adesso l'ultima testimonianza, poi magari lasciamo qualche spazio a voi, ecco, se c'è qualche domanda, poi facciamo merenda. Suor Vici, Suor Giovanna, ci racconta la sua esperienza e di atleta, di sportiva, e poi anche di persona strana, perché il Signore ha chiamato lei a fare una partita particolare. Quindi, come il Vescovo diceva, la mia esperienza è un po' unica, così dalla famiglia allo sport, con tante amicizie, con la scuola, eccetera, il pensiero della professione del domani, e poi la chiamata al convento.
Allora, io devo dire che è pronto per la laurea Matteo, perché ha parlato così a ruota libera come dovesse fare la laurea, quindi io però mi sono scritta, perché lui ha raccontato ciò che ha vissuto quest'anno. Io invece devo ritornare a 33 anni fa per ricordare le ultime partite di preparazione a un campionato di Serie A che non ho mai assolutamente, a cui non ho mai partecipato. Però ricordo volentieri perché ciò che ho vissuto è la mia storia. A volte si scrivono gli anziani perché dicono tutto ciò che hanno fatto nella vita, no? Allora, vivi dei ricordi, sei diventato vecchio. No, ricordare non è una malattia, ricordare è... fare memoria, io ho scritto qua, no? Intanto il Signore ci ha detto ricordati di tutto il cammino, no? Che io ti ho fatto fare, ma ricordare è dialogare con la propria storia, quindi io sono dovuta andare molto un po' indietro per ricordare e dialogare con la mia storia, ma la ricordo ancora la mia storia, perché l'ho vissuta. E chi non ricorda non vive. La mia storia nasce nell'oratorio della parrocchia a 8-9 anni e iniziai a giocare a pallavolo nell'oratorio. Poi però sono passata quasi subito alla pallacanestro. E ho iniziato perché verso i 10 anni ero già abbastanza altina e molto magrina, non come adesso. Andavo sempre a prendere, è un aneddoto che mi piace raccontare, la cioccolata calda d'inverno in un bar, e la commessa, siamo diventate amiche con la commessa, e ha insistito con mia mamma per dire: ma sei così alta, perché non la fa giocare a pallacanestro? Perché non la fa giocare a pallacanestro? E io sono andata a giocare a pallacanestro. Ho iniziato e non so come mi sono ritrovata a 14-15 anni già nelle nazionali giovanili. Poi richieste squadre di Serie A, ho fatto tutto il mio cammino con le nazionali juniori, fino a partecipare a campionati nel 73, al campionato europeo. Campionato europeo in cui le squadre sono già designate, che vince, perché se si partecipa a una Russia si sa già che vince. Questo ricordo che i campionati europei sono ogni 4 anni, no? 2 anni precedenti, 4 anni precedenti aveva vinto la Russia, ma 2 anni dopo, nel 71, tutta la nazionale russa giovanile, quindi juniore, morì a causa di un incidente aereo in Russia. In 2 anni hanno ripristinato una squadra e hanno vinto il campionato europeo del 73. Ma noi come nazionale italiana siamo arrivate terze per la prima volta nella storia del basket, e questo che mi rende anche orgogliosa di aver fatto parte di quel gruppo. Poi chiaramente dalla nazionale juniore sono passata alla nazionale maggiore e con pochissime convocazioni, proprio perché a un certo punto, durante 33 anni fa, ritorno ai 33 anni fa, stavo facendo questa preparazione e mi sono fratturata una caviglia. Bene, io l'ho letta come una caduta da cavallo, e quindi ho colto l'occasione per coronare quel desiderio che da anni e anni era dentro, che lo tenevo lì come un piccolo seme e non riuscivo a decidermi di farlo crescere, innaffiarlo e farlo crescere. Bene, questa è la mia storia di giocatrice. Adesso però leggo perché non voglio più stupidare proprio per non... ecco. Don Luigi mi conosce, quindi sa tante cose di me, ma quando ha detto che il mio allenatore, e mi rifaccio anche quello che ha detto Matteo veramente, e il vescovo, l'unico veramente che non si è scandalizzato, perché io comunque non solo giocavo a pallacanestro, ma frequentavo l'ISEF a Bologna, allora era un'accademia per diventare insegnante di educazione fisica, insegnavo già, facevo i corsi del CONI, di pallavolo e pallacanestro, avevo il mio stipendio, avevo il mio ragazzo, l'ho avuto, ecco, quindi ho fatto del male, tra virgolette, a tanti, non solo alla pallacanestro, ma anche a persone che hanno sofferto moltissimo. Vivevo una vita normale. Certo, anch'io ho vissuto dove la fede, in una famiglia dove c'era la fede feriale, e mia nonna mi portava dietro fin quando ancora non camminavo a pregare il rosario, a pregare al mattino e alla sera sempre con mamma e papà, e non sono diciamo dell'anteguerra, quindi non... E poi la cosa che mi ha sempre molto aiutato è stato sono stati i viaggi che ho fatto a Lourdes con la nonna e il nonno materni, i quali ne hanno fatti 36-37 come dame barriere dell'unità. Sì. Io ho cominciato a 15 anni, 15, 16, 17, 18, 19 anni, e mi ha accostato a delle realtà della vita veramente molto, molto, io dico tristi, dicevo tristi perché il primo anno c'è stato poco che si venisse a vedere certi bambini come erano messi, no? Sulla carrozzina o come... Ecco, e lì probabilmente si è un po' risvegliato il fatto di avere questo semino dentro. E, ho studiato sì in una scuola cattolica, ho avuto una zia suora come me, ma la zia era in Cile, è stata 28 anni, quindi non ha mai saputo che entrava in convento, se non dopo che ci sono entrata. E ho dovuto tacere tutto questo lavoro interno proprio perché sapevo che una volta data la notizia ci sarebbero state non so quante confusione sui giornali. E l'allenatore fu l'unico che non si scandalizzò, anzi mi ha detto me lo immaginavo perché io chiedevo rispetto per me, io ho giocato con delle ragazze molto più grandi di me, diciamo qualche parolaccia o qualche bestemmia usciva nello spogliatoio, nei campi. Bene, io avevo chiesto a queste ragazze che in presenza mia, io avevo 12-14 anni, non dicessero bestemmie, loro mi hanno sempre rispettato. E questo ci ha reso veramente molto un gruppo molto unito, tanto che a distanza di 33 anni siamo ancora in 6-7 che ci incontriamo una volta al mese tutte quante. Ma da anni questo, quindi è ancora proprio per il tipo di amicizia sportiva che ci ha legato, eravamo un unico gruppo. Siamo partiti dalla promozione con le stesse ragazze, siamo state promosse in Serie B, una volta non abbiamo potuto fare la Serie B perché non avevamo il campo a Parma omologato per la Serie B, quindi abbiamo rifatto il campionato di promozione, ma senza tanti drammi, ecco, perché non sono andate in un'altra squadra, e fino alla Serie A. Abbiamo portato noi la Vettini, quello che oggi è la Vettini, abbiamo portato noi, sono orgogliosa, lo dico proprio un alzo, di due spanne. Ecco, che cosa è stato per me lo sport? Voglio leggere per non perdere assolutamente niente di questo, di quanto è stato per me lo sport. È stato un compagno di vita, oserei dire, e l'hanno già detto però, un educatore. Mi ha insegnato una disciplina morale, fatta di buona volontà, di pazienza, di perseveranza, di equilibrio e di sobrietà. Queste le aveva citate anche Giovanni Paolo II, io ho goduto tanto ad avere un papa sportivo, no? Quando io ho parlato con Giovanni Paolo II, ho detto anch'io giocavo e lui mi ha fatto un gran sorriso. Ho vissuto 12 anni a Roma e sono stata a contatto con Giovanni Paolo II tante volte. Valori umani che sono alla base di ogni impegno sportivo e che assicurano successo e classe all'atleta. Lo sport eleva l'uomo nella sua integrità, educandolo umanamente e anche spiritualmente. Per me ha avuto un alto valore educativo perché mi ha portato a conseguire successi. Oggi io insegno in una scuola elementare, faccio la differenza tra gioco e sport, no? Per quanto riguarda i bambini. Beh, è difficile anche, diciamo, che oggi è un successo anche riuscire a far giocare bene i bambini, a far giocare bene i bambini, perché già da piccoli quando giocano devono vincere, cioè non cominciano neanche a giocare se non sanno che sicuramente hanno vinto. E quindi bisogna anche educarli a saper giocare, non è una cosa facile. L'amico di banco può diventare un nemico se tu magari, non so, gli fa due gol in più di lui. Ecco, questo è... Anche oggi lo sport credo che possa preparare un bambino, una persona, ad uno sviluppo sull'identità personale. Mi sono ritrovata, mi trovo con lei. Pensiamo ad esempio allo scoprire le proprie capacità e valorizzarle, però anche scoprire i nostri limiti. Quindi mettersi al confronto, alla gara, alla vittoria e all'accettazione della sconfitta, al rapporto con i compagni di squadra, a considerare che possono essere anche più bravi di me, al rapporto con l'avversario, con le regole, con le proprie attese, ma con le attese anche dei nostri genitori, che forse magari superano un tantino quelle dei bambini. A considerare che al rapporto con l'avversario, con le regole, con le proprie, con l'allenatore. Ecco, io ho avuto veramente un grande allenatore anch'io, che mi è stato prima di tutto un papà, perché ero la più giovane della squadra. Sto parlando degli anni, dei primi anni. E è stato lui che mi ha detto alla professione perpetua, hai fatto, alla professione perpetua, non alla prima professione, perché tra la prima professione e quella perpetua ci vanno 5 anni e ogni anno si possono rinnovare i voti oppure dire no, questa qui non è la mia strada. Ecco, la professione perpetua mi ha detto hai fatto il canestro più bello della tua vita. Mi ha capito fino in fondo, perché mi ha conosciuto dentro, prima che nelle mie capacità. Ha conosciuto di quanto potevo essere capace nelle mie scelte, nei miei sacrifici, nel credere a tutto quello che io avevo in mente. Ecco, allora oggi vi dico, continuo ad essere una sportiva anche dopo 33 anni, anche se vesto l'abito da religiosa, perché è nel mio DNA il fatto di essere un atleta. E me ne servo per dare vigore e forza alla mia nuova vita. E la vivo sempre con gioia. Questo non vuol dire che non ci siano problemi, che non ci siano difficoltà, che non ci siano assolutamente, anzi, tante volte bisogna proprio mandare giù tanto, tanto. Ci può essere anche l'ombra del pianto, l'ombra del... mai del pentimento di aver fatto questa scelta, mai. La rifarei sempre allo stesso modo. Al momento più importante, perché io non ho mai partecipato alle Olimpiadi, però ci stavamo preparando per le Olimpiadi, per la volta che si arriva a, l'anno dopo hanno fatto le Olimpiadi, insomma, il nazionale di pallacanestro. Non ho mai dei rimorsi, ecco, mi piaceva, cioè, ho sempre giocato anche dopo da suora con i bambini, certamente ho insegnato la pallacanestro, ho insegnato, tra virgolette, ho cercato di far capire il significato dello sport ai bambini, tuttora cerco di abituarli a saper giocare, a saper vincere, a saper perdere. Ecco, e la cosa che ha detto anche Matteo, mi piace moltissimo dire che quando uno sportivo fa la scelta, no? Perché io sinceramente al sabato e domenica dovendo andare a giocare non potevo studiare e quindi mi prendevo su i libri, stavo in albergo o sempre chiusa in una camera perché poi dovevo andare a scuola o perché dovevo dare un esame, perché quindi si fanno veramente dei sacrifici. Ma non è il sacrificio che diciamo ci fa vivere, è la pienezza della vita. Cioè io ho vissuto pienamente la mia vita sportiva e ho vissuto non rinunciando ma scegliendo. È la libertà, è la libertà dei figli di Dio, dice, no? La Bibbia, la libertà di dire. Quando si sceglie una cosa bisogna per forza fare la rinuncia, no? Si va su un banchetto di mercato, si sceglie, si rinuncia a qualche cosa d'altro che ci può piacere, perché qualche cosa d'altro vale di più per noi, no? E quindi la vita vissuta in pienezza è ciò che dà lode a Dio. Allora mi piace finire con una preghiera che ho scritto quando ho firmato sull'altare il mio sì per tutta la vita. Ricordare, avevo detto all'inizio, che fare memoria e rimanere nella mia sorgente. Ecco, io meditando, riflettendo su quanto avevo vissuto, su quanto sarei andata a vivere, ho scritto: giocavi, Signore, negli spazi infiniti, e dal tuo amore mi chiamasti alla vita. Piccola goccia nel tuo vasto mare. Anch'io giocavo, Signore, e tu sei sceso in campo. Hai fermato la partita. La piccola goccia ha risalito la sua sorgente. Sarò acqua viva per chi ha sete. Il gioco è tuo, Signore, sempre.
Allora, non abbiamo potuto avere la Idem, però abbiamo avuto dei degni sostituti, quindi davvero ringraziamo. Ringraziamo Giovanna perché lei, dopo che ha smesso di giocare, ha subito tanti interventi, ma tanti. Uno anche recentemente, molto recentemente, quindi è già tanto che sia in piedi, che sia riuscita a parlare in piedi, bravo, no, non è handicappato, no, però lo sport hai pagato, i tuoi salti li hai pagati, Adesso lasciamo qualche istante, se c'è qualche domanda, non so se il Vescovo dovrà magari andare qui, e poi gli atleti, ringraziamo anche il signor Sindaco, si è fermato con noi, Se c'è qualche domanda che volete fare sia agli atleti che al Vescovo, se potete magari venite ai microfoni così.
Una domanda molto pratica dopo le cose belle che avete detto tutti. Cosa fare noi genitori, e oso anche chiedere a lei eccellenza se può fare qualcosa nella sua autorità, quando rispetto alla famiglia e ai valori cristiani lo sport diventa un problema. Mi riferisco alle partite di calcio giocate la domenica mattina, quando la domenica mattina c'è la messa a cui tutta la famiglia è abituata a partecipare insieme. Mi riferisco alle partite amichevoli che colgono l'occasione di feste bellissime infrasettimanali come l'Immacolata Concezione. E ancora di più mi riferisco ai tornei che si portano via i ragazzini per un fine settimana intero, in cui non è prevista nell'organizzazione delle giornate la partecipazione alla Santa Messa. Ecco, questo per noi è un problema che facciamo fatica a gestire, anche perché limitarci solo al no nostro unico, che non è condiviso da altri genitori, ci mette in difficoltà. Questa è la domanda.
Sì. Intanto rispondo a questo, intanto ci pensate. Dunque, questo è un problema annoso, annosissimo, che viene da lontano, cioè lontano, almeno negli ultimi 30 anni, 25-30 anni, si è sviluppato in termini anche abbastanza forti in tutto il nostro paese. L'abbiamo affrontato qualche anno fa, almeno 10-12 anni fa, anche a livello di conferenza episcopale italiana, quando si lavorava con la commissione, il cui presidente era proprio Boccaccio, quel vescovo che è morto ieri. Il discorso può essere lungo, può essere breve, dipende un po' che cosa si vuole ottenere e dove vogliamo stare. Anzitutto, dove vogliamo stare? Noi cristiani, noi cattolici che abbiamo queste esigenze, queste giuste, legittime esigenze. Vogliamo stare da soli o vogliamo stare dentro la società? Prima domanda. Questo vale anche per gli imprenditori, vale anche per i docenti che hanno una ispirazione cristiana cattolica, comunque una grande ispirazione etica, e devono convivere con altri che queste convinzioni o questi principi non li seguono, li ritengono del tutto inutili oppure ininfluenti oppure altro. Quindi il cristiano nel mondo deve in qualche modo giocare, diciamo così, usiamo il termine di gioco, la sua fede insieme con altri che la fede non l'ha. Primo. Secondo, viviamo in una realtà statuale, sociale e democratica dove vigono leggi che liberamente abbiamo assunto e che in qualche modo ordinano i vari ambiti della vita e non l'ultimo quello dello sport. Terzo, o quarto adesso non so bene, queste istituzioni che presiedono, che promuovono, che organizzano lo sport, sono neutrali, cioè non sono cattoliche, non sono protestanti, non sono musulmani, non sono religiosamente qualificate, perché non devono esserlo, e dunque rispondono a delle esigenze generali, quindi a confessionali, che qualche volta possono cozzare, per così dire, contro i principi, i comportamenti delle singole religioni, in questo caso della nostra religione cattolica. Dunque, questi 3-4 argomenti dicono che viviamo dentro una realtà che è pluralista, che è neutrale sotto il profilo delle scelte religiose, in senso stretto, e che governa, queste istituzioni governano la realtà del paese in un modo, oggi possiamo dire, sanamente laico, diciamo così, sanamente laico. Dunque hanno le loro regole, i loro comportamenti e le loro scelte. Allora, penso che questo debba essere detto. Secondo ambito di problemi riguarda loro. Allora, io genitore, che sono cattolico, che ho il figlio che gioca sabato mattina, sabato pomeriggio, domenica, eccetera, eccetera. Come devo fare? Perché questa è la domanda. Dov'è la signora? Eccola lì. Dov'è la signora? Allora, in Italia sono stati fatti dei tentativi a riguardo. E posso dire che, per esempio, a Modena, che è vicino a noi, è in Emilia, il tentativo che è stato fatto qualche anno fa, però non so che effetto poi abbia avuto lungo gli anni, è stato un accordo che a livello di diocesi è stato raggiunto tra le varie organizzazioni, enti di promozione sportiva, CONI, eccetera, che hanno definito una sorta di protocollo di intesa, una sorta di foglio, insomma, firmato, in cui questi vari enti organizzati insieme condividevano una certa linea comune e le partite di una certa fascia, parlo dei ragazzi piccoli, insomma, non i campionati più di appartenenza di età superiore, è come venivano portati, non ricordo bene adesso tecnicamente, ma veniva portato, mettiamo, al sabato pomeriggio. E quindi la domenica mattina i ragazzi stavano in famiglia e facevano quello che volevano. Però la cosa non ha fruttificato sul piano nazionale, perché tante sono state le resistenze che non è stato possibile in qualche modo agire in modo diverso. Allora, cosa fa un genitore? Ritira il suo bimbo, non lo fa partecipare. Allora, dico, se la famiglia, e penso che la sua sia di questo genere, di questo stampo, è ben formata, ben solida, anche se il bambino gioca 2 ore al mattino, che poi diventano 3 perché può andare, può tornare, può restare, evidentemente le ore sono più o meno di questo genere, ho fatto anche dei calcoli di tempistica del bambino che esce di casa, fa la partita, ritorna a casa, comunque la mattinata ci vuole. Ecco, diciamo, se la famiglia è ben temprata, ben solida, il bambino non subisce grandi traumi rispetto all'orientamento della propria esistenza, dei propri valori. Sempre che la famiglia sa che può andare alla messa sia al sabato sera sia a domenica sera, quindi non facciamoli scandalizzati per nulla. Possiamo utilizzare una come si dice oggi, un range, cioè una differenziazione di scelte che vanno dal pomeriggio del sabato fino alla sera della domenica. Primo. Secondo, se la mia parrocchia di 300 abitanti c'è una sola messa al mattino alle 10, prendo la macchina come faccio quando vado al supermarket o all'outlet e vado alla parrocchia vicina a portare il mio bimbo, il mio figlio, mio marito e io stessa, se lei, insomma, cioè si fanno le scelte precise, bello, sereni, insomma, tranquillo, senza bisogno di sconvolgere la realtà, il mondo, il diavolo e chissà chi. Cioè, già proprio, sì un attimo, che finisco, poi avete tutto quello che volete dire, insomma. Quello che è importante rispetto a queste problematiche, di cui il Vescovo con tutta la sua autorità, che è tantissima, ma non ce la fa a cambiare il mondo, è che la famiglia sia consapevole di questi problemi, se ne parli, se ne discuta, faccia delle scelte all'interno della famiglia, senza privare il figlio di quello di cui ha bisogno per crescere bene. Noi non apparteniamo a una setta religiosa, per cui non possiamo togliersi il sangue, eccetera, fare altre scelte, questo con rispetto, lo dico con rispetto, anche a causa di un male peggiore. Noi apparteniamo a una fede, grazie a Dio, una religione, che ci dà una grandissima libertà nella responsabilità. Allora dobbiamo fare delle scelte che mantengono salda i valori fondamentali vissuti, non solo detti, ma vissuti, e i ragazzi si accorgono subito se i genitori parlano perché hanno la lingua o perché capiscono quello che dicono, no? E si fanno delle scelte insieme, con grande responsabilità e con responsabilità, insieme. Il ragazzo che cresce dirà sempre: i miei genitori, come ha detto Matteo, mi hanno insegnato a scegliere insieme con loro sulle varie scelte che si devono fare nella vita, senza far crollare il pianto forte dei nostri valori, della nostra famiglia. Mi pare che ci fosse una mano. Sì. Allora le dico un episodio che è rivelativo in questo senso. Tutti conoscete dove è Riccione, forse chi è andato conoscerà anche una parrocchia di Riccione che si chiama Madre di Mirabilis, perché si chiama così, lungo il viale famoso Ciccarini e così, chi frequenta certi posti lo sa. Dunque allora c'è questa bellissima parrocchia molto vivace, molto attiva, eccetera eccetera. Allora il parroco mi scrive più o meno febbraio-marzo, mi scrive: carissimo Don Carlo, io so che tu conosci il mondo intero del mondo dello sport, quindi puoi intervenire su questo problema. Qui arrivano più di 300 ragazzi dell'Inter, del Milan, di tutte le ragazzini, come si chiama, gli allievi, non so come si chiamano, fanno un campionato nelle vacanze di Pasqua. Questi ragazzi, a me farebbe molto piacere accoglierli in una messa, cioè facendo una messa per loro, o al sabato sera, o la domenica sera, o domenica mattina, quando vogliono, purché tu possa avvisare le squadre, cioè i presidenti, che permettano a questi ragazzi, siccome loro non possono evidentemente decidere, perché hanno ben altro in testa, comunque insomma non è nel loro possibilità di decidere di lasciare la squadra per andare a messa come può fare un adulto, che sceglie di lasciare la sua squadra, o chiede, insomma, se non è possibile, di lasciare il ritiro e di andare alla squadra. Ecco, mi diceva, insomma, tu interpella questi presidenti di queste squadre, che io ti dico perché ho già l'elenco, che mandano i loro ragazzi a questo campionato di ragazzi, in modo che loro lasciano permettere che questi ragazzi vengano a Messa. Allora io rispondo a questo mio amico e dico, caro mio amico, dunque le cose non si risolvono per vertici, i vertici li fanno i politici, si risolvono stando insieme con questi ragazzi. Allora, quando arrivano i ragazzi, tu parli con i loro responsabili, sai chi sono, puoi scrivere anche una lettera adesso al loro allenatore, dicendo io sono contento che tu venga, che voi venite qua, eccetera, eccetera. Cioè un rapporto diretto, immediato, sul posto. Ora, questi ragazzi, torniamo a noi, questi ragazzi vanno, non so dove, a fare i 3 giorni. I genitori cosa fanno? Mandano un pacchetto dove ci sta il loro ragazzo e lo affidano all'organizzazione perché faccia bene le cose, si fidano e quindi vanno avanti. Oppure i genitori vanno dal presidente, l'allenatore, e dice, senta un po', mio figlio, noi siamo cattolici. Abbiamo il piacere che il nostro figlio nel giro del sabato pomeriggio e domenica sera possa frequentare, andare alla messa. Lei si impegna? Allora, io tiro fuori la mia responsabilità di genitore, parlo direttamente, responsabilmente, dignitosamente, legittimamente con il responsabile al quale affido il mio figlio, che non è un pacchetto, ma è un figlio, no? E faccio per lui, che magari non è in grado, non ha la forza, non ha il coraggio, quello che vi ho detto. Succede niente, pazienza, voi avete fatto il vostro dovere, usiamo questa espressione, l'avete fatto totalmente, vi siete esposti come cattolici, vi siete esposti come educatori, avete interpellato quello per cui, sul quale voi avete affidato vostro figlio, avete fatto tutto il possibile, e se no la cosa va non va in porto, perché casca il mondo per questo. Però, tornando a casa, voi ritornate da quel signore e dite come è andata la vostra richiesta? Avete avuto dei problemi? Ci sono state proibizioni? Di che genere? Oppure la ringrazio che ha aiutato mio figlio ad andare a messa come sarebbe venuto se fosse stato qui con noi. Ecco cosa vuol dire. Assumere responsabilità, esercitare l'autorità e verificare come sono andate le cose.
Vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, noi ringraziamo il Vescovo, questi atleti, il signor Sindaco, Antonio Adriano che ci ha aiutato a fare questo
applauso. Anche a lui.
Ecco, noi sono 6 anni che facciamo con la diocesi questo convegno e vorremmo continuarlo, no? Perché ne vale veramente la pena. Ogni anno portiamo qui, la diocesi porta qui delle persone qualificate che vale la pena davvero di ascoltare. Allora vi ringraziamo tutti, uscendo potete fare merenda anche voi, non solo i bambini, anche voi, su serio. Ci sono altri libri se volete approfittarne, se no grazie di essere venuti a Salso Maggiore e di essere venuti nella nostra parrocchia. Grazie a tutti.